Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
La mia riflessione di oggi vuole prendere spunto da qualcosa che ho ascoltato lì dal pastore Rino De Felice e mi ha colpito un'angolatura nuova con cui vediamo sempre la scrittura. Questo ci fa vedere che la scrittura non è mai, dice, come il film ormai l'ho visto, il libro ormai l'ho letto, ma è una rivelazione continua e se ci mettiamo lì in una disponibilità troveremo sempre nuove rivelazioni che non vanno contro la parola di Dio, ma che ci porteranno a scoprire l'amore del Padre. E questa mattina, come vi ho detto la scorsa volta, ho chiamato questa riflessione l'urlo silenzioso di Adamo. Sapete che ci sono urla silenziose nella nostra vita, soprattutto in quelle persone che hanno un forte autocontrollo, poi gli urla il colon e dice «Dov'è il bagno? Dov'è il bagno?» urla il colon, no? E così vediamo un attimo insieme, riproiettiamoci, facciamo un salto nella dimensione della nostra prima famiglia, la famiglia di Adamo, caliamoci, trasferiamoci, facciamo un salto nel tempo, nello spazio, e ricordiamo come in Genesi 2,15 Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino di Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. Che bel progetto! Come vediamo, in realtà il lavoro, così come viene svolto oggi, è una maledizione, ma non è una maledizione. Qui vedete che l'incarico del lavoro era un incarico anche avanti caduta, prima della caduta, prima del peccato. Quindi nel lavorare, chiaramente, Dio sa che c'è un mettere a servizio, un mettere a frutto, un mettere a disposizione di altri tutto quello che sono le nostre qualità. Quindi il lavoro è oggi una maledizione, diventò una maledizione perché diventa quasi una necessità assoluta e perché soprattutto non si trova e quando si trova è mal pagato, eccetera, eccetera. Non sto qui, siete tutti persone che vivete la realtà. E quindi il lavoro faceva parte di questo progetto iniziale e un altro aspetto, lavorasse e lo custodisse. Ecco, in questo senso c'è una delega in cui l'uomo ha possibilità di custodire, di proteggere quello che Dio gli ha dato. Questo, capite, è una forma nuova di vedere poi quello che Adamo perde nel momento in cui pecca, non custodisce più, non è più un guardiano di quello che Dio gli aveva dato da proteggere, da lavorare e da custodire, ma diventa schiavo. Poi lì ricordate l'ordine, mangia pure da ogni albero del giardino, verso 16, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Poi a quel punto si aggiunge la donna, il Signore disse non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia convenevole, adatto a lui, e lì poi inizia tutto quello che sappiamo essere alla base del totale caos post-adamico. La donna osservò che l'albero era buono, bello e intelligente. Cioè, voglio un marito buono, bello e intelligente, il massimo. Osservò che l'albero era buono per nutrirsi, bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò, ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Di solito, diciamo, quando prendiamo questa parte della Genesi, dove c'è la storia della nostra catastrofe, analizziamo più che altro l'urlo d'amore di Dio, che poi, quando torna nel giardino e Adamo si è nascosto, grida dove sei? Dove sei, figlio mio? Dove ti sei andato a cacciare? Che cosa è successo? Dove hai messo quello che io ti ho dato? Cosa hai fatto dell'autorità? Cosa hai fatto del compito, della delega che io ti ho dato? Quindi si insiste su questo urlo di una mamma che ha perso il suo bambino e poi si insiste pure sulla risposta, che è un poco determinata dalla paura, che ha portato l'uomo a nascondersi. Ho udito la tua voce nel giardino poiché ero nudo e mi sono nascosto. Questo un poco lo abbiamo sottolineato tante volte. Ma cosa dire dell'urlo rabbioso ma silenzioso dell'uomo caduto così in basso, abbandonato, orfano in senso spirituale, che sembra accettare la sua nuova forma di esistenza con una sorta di rassegnazione, fatalismo, tentando soltanto di scaricare la colpa della sua trasgressione su qualcun altro. Infatti la risposta qual è? La donna che tu mi hai dato. Ecco, io l'avevo detto, altro che aiuto, la donna che mi hai dato. La donna naturalmente non disse l'uomo che tu mi hai dato, perché era stata, diciamo, lo strumento iniziale dell'azione del male, ma disse il serpente. Il serpente non trovò su chi scaricare la colpa. Ma guardiamo un poco, in questa risposta non c'è niente del dolore, non c'è niente della delusione, non c'è niente della crisi profonda. Evidentemente noi non riusciamo a capire cosa significava essere eterni, cosa significava non ammalarsi mai, cosa significava essere indipendenti dal tempo e dallo spazio, ma immaginiamo a un certo punto l'uomo che dal centro dell'universo si trova catapultato in una situazione estrema di fallimento, estrema di disagio, estrema di paura, estrema di dolore, con la sensazione del fallimento tremendo, riesce semplicemente a cercare una scusa, riesce a nascondersi, riesce a cercare un alibi per il suo sbaglio, ma non fa suo quel dolore, quella perdita, quel senso di abbandono che da quel momento avrebbe caratterizzato la sua vita. In realtà in quel momento l'uomo diventa solo, maledettamente solo, diventa solo, e al di là dell'aiuto convenevole che può un poco, diciamo, consolare questa solitudine, l'uomo rimane un essere estremamente solo e abbandonato, e dentro se la chianta, come si suol dire, non protesta, non si ribella, non comincia a dire: ma Dio, ma in fondo è stata una piccola scelta, ma qui, ma lì. Sembra quasi accettare in una maniera estremamente passiva, fatalistica, questa condizione di decadenza totale, come uno che fino a quel momento è stato un principe, reggente con una nazione, con tante cose al suo servizio, e da un momento all'altro viene promosso schiavo. Viene declassato, viene completamente tirato fuori dalla responsabilità. Neanche una protesta, neanche un desiderio di chiarezza. Perché? Neanche un desiderio, Dio, ma neanche in quel momento un desiderio di ravvedimento, neanche un desiderio di cambiamento, neanche un chiedere scusa, chiedere perdono. Seppellisce tutte cose nel suo di dentro. Accusa la donna accusa il serpente, ma niente di tutto quello che parla dell'abbandono, del dolore. È strano. Adamo diventa orfano, anche se suo padre è un padre eterno. Noi possiamo diventare orfani perché i nostri genitori muoiono, forse perché non li conosciamo, chi è stato adottato, ma Adamo diventa orfano pur essendo figlio di colui che non muore, di colui che è sempre esistito, esiste e sempre esisterà. Un senso di abbandono che questa mattina lo Spirito Santo vuole farci cogliere in una maniera nuova, vuole farci comprendere. E lì poi le conseguenze. Genesi 3,16, alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai dei figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Guardate che destino tremendo, guardate che situazione incredibile. Sì, era nato dalla polvere, ma era stato reso spirito vivente, era stato immerso nella natura di Dio. A questo punto è polvere che ritorna polvere. E da quel momento in poi, nella nostra coscienza, al di là delle vicende diverse della nostra vita e al di là del fatto che si esprima o non esprima questo grido, questo urlo, c'è un urlo tremendo in ognuno di noi, c'è un urlo che viene dall'abbandono, che viene dal trovarsi in una realtà che non abbiamo scelto tante volte noi. Quando noi nasciamo non l'abbiamo deciso noi, o no? L'abbiamo deciso noi? No, qualcuno ha deciso al posto nostro. E lì, non riuscendo a capire, non riuscendo a vedere un senso, vivendo traumi particolari, difficoltà, quest'urlo che è comune in tutti, in alcune persone diventa forte, forte, forte. Ed è un urlo di paura, disperazione. Per chi si intende un poco di arte, è stato ben espresso nel celebre quadro di Munch, o Munch perché è tedesco, Munch. L'urlo è il più celebre quadro di questo pittore ed è in assoluto uno dei più famosi quadri dell'espressionismo nordico. E in esso è condensato tutto questo rapporto angoscioso che questo artista vive nei confronti della vita. E voglio leggere qualcosa, è uno spunto del quadro descritto nel suo diario. Dice così: sarebbe stato bello portarvi il quadro, però vi sareste spaventati. Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò. Il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue, mi fermai. Mi appoggiai stanco morto a un recinto sul fiordo nero-azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. Quindi quest'urlo nasceva nella vita dell'artista nel percepire la natura, nel percepire il desiderio della natura di entrare in una libertà. E l'urlo di questo quadro è un'intensa esplosione di energia psichica, è tutta l'angoscia che si racchiude in uno spirito tormentato che vuole esplodere in un grido liberatorio. Ma nel quadro, se voi lo vedete, non c'è nessun elemento che fa vedere questa liberazione consolatoria. L'urlo rimane solo un grido sordo che non può essere avvertito dalle persone, dagli altri, ma rappresenta tutto il dolore che vorrebbe uscire da noi senza mai riuscirci. E così l'urlo diviene solo un modo per guardare dentro di sé, ritrovandovi angoscia e disperazione. Ho scelto questo perché l'idea di un urlo, se vedete, che non fa rumore, ma che in qualche modo viene colto dagli altri, e gli altri colgono l'angoscia che c'è in te dalla faccia. Un urlo silenzioso, un urlo di disperazione, un urlo di paura, il dolore che vorrebbe uscire ma non viene espresso, non viene verbalizzato. Mentre sapete che nell'urlare, non possiamo fare uno studio sull'urlo in generale, sul gridare, ecco, sulle belle grida che si fanno marito e moglie ogni tanto, no? E neanche sui grida di gioia, quest'oggi abbiamo giubilato, o sul grido di vittoria, ma voglio sottolineare un attimo quello che è il grido, che è espressione di un dolore non espresso, in questo caso, ma può diventare anche espressione di qualche cosa di forte. Può diventare un grido di combattimento. Voi sapete che negli eserciti c'è molto questa idea del grido di combattimento, ma anche in altre discipline, il chi hai, no, chi hai, dice, chi c'hai, chi hai. No. Il chi hai, che è composto da due radici, il chi, energia vitale, e l'hai, unione, questa unione con energia vitale, è un urlo, per esempio, tipico delle arti marziali, e ha una componente, quindi, come dicevo, di unione. Io non lo so fare, ma è un grido che parte dal diaframma. Ah! L'ho fatto. Lo so fare, no, non l'ho provato mai. Cioè, ho provato a concentrare il diaframma, ma non è un grido solamente per spaventare l'avversario, cioè, perché anche nella natura troviamo degli elementi di grida che spaventano gli avversari, eccetera, eccetera. Ma ha tutto un significato particolare, ma c'è anche un risvolto psicologico, perché il grido è intimamente connesso alle emozioni individuali. Quando le nostre normali risorse non possono assicurarci la sopravvivenza, la forza e la volontà che necessitano emergono solo con la esasperazione delle emozioni. È come un meccanismo proprio di autogasamento, di autoincoraggiamento, soprattutto quando abbiamo un po' di avversari che, se facciamo un calcolo numerico, le prendiamo sicuramente. Ci sono altre urla, come religiose o meno. Ricordate quando ci fu quella tensione, quel combattimento, per così dire, tra i profeti di Baal ed Elia, in Prima Re, capitolo 18, verso 27. A mezzogiorno, mentre i profeti di Baal cercavano di fare scendere la potenza dei loro dei, ma chiaramente, non essendo dei realmente, non rispondeva a nessuno, e a mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, oppure è indaffarato, o in viaggio. Può essere anche che si sia addormentato e si risveglierà. Cioè, guardate che ironia questo profeta, diciamo, a dire, cioè, gridate più forte, perché qua mi pare che nessuno vi sta ascoltando. E quelli si misero a gridare ancora più forte, a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e lance, finché grondavano di sangue. Immaginate queste grida tremenda, che però non erano collegate a qualcuno che li ascoltava. Oppure un altro grido, non ve lo faccio questa volta. Ma non lo faccio perché non è un grido, anche se è l'espressione di un grido. Il mantra più sacro e rappresentativo della religione induista. Om. Qualcuno dice Am, Am. Ora c'è un collegamento pure con il dio del ventre, no? L'Om. O in modo traslitterato come Om o Om. È considerato il suono primordiale che ha dato origine alla creazione ed è espresso e recitato nell'apertura di molti mantra. Queste urla nascono tutte fondamentalmente dal senso di abbandono, dal senso di solitudine, da quel dolore profondo e andiamo al centro e alla conclusione di questo messaggio. In Giobbe 35,9 ancora è scritto: si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi. Solitudine in occasione dell'abbandono umano. E credo che questa è una solitudine che non solo gli orfani reali provano, ma è una solitudine estrema che c'è nel momento in cui abbiamo messo in evidenza un rapporto con alcune persone particolari, nel momento in cui abbiamo dato valore ad alcune persone, siamo stati traditi. Credo che sia successo a molti di noi essere traditi, essere abbandonati, un grido di dolore profondo, un grido che aveva idealizzato quella persona, l'aveva idolizzata, era entrata in una dipendenza, ma poi alla fine la crisi, il dolore, la solitudine, la delusione anche da quelle persone considerate l'aiuto convenevole, o anche il marito che mi proteggerà. Quanto dolore profondo per questo senso di abbandono c'è nella tua vita, nella mia vita. Ma in realtà il dolore più profondo è quello dell'abbandono che abbiamo colto poco fa, cioè l'abbandono da parte di Dio. Questo è difficile a comprenderlo, ma in realtà noi soffriamo molto per il senso di abbandono. Se qualcuno viene rigettato fin dall'infanzia, voi sapete che avrà delle conseguenze estreme. Ci sono molte persone che non sono state desiderate, quindi hanno fin dall'origine della loro vita subito questo rigetto, questo rifiuto. Ma al di là di questo c'è un dolore profondo di abbandono che si trova in ogni essere umano. L'espressione che troviamo qualche volta nei Salmi, rivolta a Dio, perché mi hai abbandonato, esprime fortemente questo stato d'animo di un uomo senza padre. Il Salmo 22,1. Che come sapete è pure profetico, ma parla del dolore del salmista e dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte senza interruzione. Ma nello stesso tempo, dicevo, ci riporta al grido di Gesù. In Matteo 27,46, e verso l'ora nona Gesù gridò a grande voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo abbandono è nell'intimo di ognuno di noi e Gesù dovette viverlo. Ma in qualche modo, anche se noi scopriamo questo, tante volte nel momento in cui le circostanze non corrispondono a quello che ci aspettavamo, nel momento in cui le cose non vanno come vogliamo, nel momento in cui abbiamo qualcuno che ci tormenta, ci disturba, viviamo questo senso di abbandono, come a dire: Dio perché? Dio perché? C'è un urlo profondo di dolore in ognuno di noi per tante situazioni vissute, per tanti rigetti subiti, magari di cui non si ha conoscenza. C'è un urlo profondo che suona come l'urlo di Gesù e che bisogna che diventi consapevole. Abbiamo bisogno di vederlo, perché sennò questo urlo di dolore, di senso di abbandono, diventerà invece un urlo contro gli altri, diventerà aggressività che fa pagare gli altri, diventerà insofferenza, intolleranza, diventerà difficoltà di relazione, perché quest'urlo si trasformerà in desiderio di vendetta, si trasformerà in penalizzazione per gli altri. Ma questa mattina, alziamoci in piedi, abbiamo bisogno di scoprirlo come un urlo che fa parte del nostro passato. Abbiamo bisogno di accorgerci di questo urlo di abbandono, quest'urlo dell'orfano che c'è in noi. Abbiamo bisogno di dargli luogo. In quel grido c'è il grido di tutta l'umanità orfana. C'è il tuo grido, più o meno manifesto, quando non riesci a vedere o a sperimentare la potenza dell'altro grido di Gesù che espresse proprio prima di morire. Due grida profonde. Una: Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? L'angoscia, l'abbandono, il dolore, la solitudine, la maledizione. Non capisco perché sono diventato quello che sono diventato. Ma poi in Marco 15:37 è scritto che prima di morire Gesù emesso un gran grido, rese lo spirito. E qual era questo grido? Lo troviamo in Giovanni 19:30, quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. E questa mattina, terminando, dobbiamo prendere coscienza ed urlare anche noi, prima di tutto, questo urlo degli orfani abbandonati. E questo è il dolore più profondo. Tante volte tu dici: ah, perché mio marito non mi capisce, perché non ho abbastanza soldi per, perché qua, perché là, perché non ho studiato abbastanza nella mia vita, o perché ho studiato troppo nella mia vita, perché sono sposato, perché non sono sposato, perché sono fidanzato, perché non sono fidanzato. Abbiamo tante giustificazioni, ma in realtà il bisogno che abbiamo è quello di un bambino, di una bambina abbandonata, che si sente abbandonata in certi momenti, che non capisce più la realtà e non vede la compiutezza di Dio e non capisce che c'è un progetto, e quindi urla di dolore. E questa mattina hai bisogno di urlare questo dolore prima di vedere la compiutezza di Dio, prima di vedere la soluzione di Dio. Hai bisogno di renderti conto di questo dolore. Solamente così potremo affermare insieme ad Osea 14:3: l'Assiria non ci salverà, noi non saliremo più sui cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. E quindi, concludendo questa mattina, gridiamo, alziamoci tutti in piedi un momento. Gridiamo la nostra rabbia, il nostro senso di abbandono. Diamogli un suono, diamogli una risonanza, ma riceviamo subito l'abbraccio del Padre, che al di là di ogni circostanza che stiamo vivendo ci dice: la mia grazia ti basta. Ma prima urliamo quest'urlo. Sei pronto a farlo? Sei pronto a fare questo urlo? Hai coscienza di questo senso di abbandono? Hai coscienza di questa solitudine? Hai coscienza di questa confusione che ti nasce guardando la realtà attraverso solamente gli occhi umani e riconoscendoti come un pezzente, pur essendo stato chiamato ad essere un re? Quello che Adamo visse nel momento in cui decadde. Ma quello che dentro di te, dentro di me c'è, e che non si può conciliare con un sistema così assurdo, con una logica così assurda. Sei pronto a dare fiato a quest'urlo di abbandono, a gridare e a dire: Padre, perché? Perché? Oppure tutti perché si sono chiariti? O forse tu sei così? Dio ti vuole portare lì, certamente. a capire che lui non è contro di te, che è tuo padre, ma c'è un ostacolo ancora in molti e c'è il bisogno di esprimere questo grido legato a tante circostanze che non avete capito, a tante cose che avete subito, a problemi fisici, a tante altre cose che non avreste voluto vivere. Queste vi hanno sottolineato questo senso di abbandono, questo essere orfani, e in questo momento tutti quelli che sentono possiamo insieme dare fiato a questo urlo di dolore, di abbandono. Padre, perché? Lo vogliamo esprimere insieme? Ma non silenzioso. Non silenzioso, quello ce l'hai già dentro. Hai bisogno di prenderne coscienza. Urla in questo momento il tuo dolore, il tuo senso di abbandono, il tuo perché. Urla, non essere così spirituale che ti ammucchi tutto, ti becchi tutto come fece Adamo, se la chiantò dentro, si compresse e quest'urlo ce lo ha trasmesso. Urla questo urlo di dolore, l'urlo di Munch, ma poi senti l'abbraccio del Padre. Un urlo attraverso il piano. Fratelli, io so che se non facciamo 1, 2, 3 qua nessuno urla, siete tutti... Non è l'urlo, capite? Lo dovete collegare al dolore, sennò l'urlo non è niente in se stesso. Avete la consapevolezza di questo dolore, delle cose che vi stanno veramente strette, delle cose che vi fanno sentire sfigati, delle cose che vi fanno sentire sempre come se per voi non c'è requie. Quest'urlo lo dovete, lo dobbiamo esprimere verso Dio. Allora al 3 urliamo questo dolore. 1, 2, 3. E non è un urlo solo, possono essere anche più di uno. Molti non capiscono perché, Signore, perché questo abbandono, perché questa solitudine, perché questo essere orfani, perché, Signore, e questo colpevolizzare gli altri, questo soltanto trovare altri che fanno da alibi, Signore, perché non capire che il dolore è nostro, perché non capire che il dolore è nel cuore di ognuno dei tuoi figli che si sentono soli, abbandonati. Alleluia. E nel mentre che questo urlo è venuto fuori, e forse dovrà venire fuori ancora di più, perché alcuni sono stati urla ancora silenziose, ricordiamoci che la sua grazia ci basta e che, come è scritto in Apocalisse 21:4, ultimo verso, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Alleluia! Alleluia! Gloria a Dio. Buona domenica. Amen.